Oggi continuiamo la lettura della preghiera che Gesù ha insegnato ai suoi discepoli. Nell'ultimo incontro abbiamo visto come uno dei discepoli ha chiesto a Gesù: Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. E poi abbiamo iniziato la lettura di questa risposta di Gesù. Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. E oggi continuiamo a leggere quello che Gesù ha insegnato, continuando: dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore, e non ci indurre in tentazione. Sappiamo che questa preghiera nel Vangelo secondo Luca ha qualche diversità da quella che recitiamo noi di solito, che abbiamo presa invece dal Vangelo secondo Matteo. Ci fermiamo su questa. Dacci ogni giorno. Finora abbiamo contemplato il Padre e abbiamo cercato di vedere quello che preme a Lui: venga il tuo regno. Adesso Gesù ci mette nel cuore e sulla bocca una richiesta o delle richieste. Così noi impariamo che le richieste vengono dopo, non sono la parte più importante della preghiera. Qualche volta noi pensiamo che la preghiera sia chiedere e chiedere e chiedere ancora. Invece no, Gesù ci ha insegnato con questa preghiera che prima è la preghiera, è contemplare, adorare, interessarci delle cose di Dio e metterci a sua disposizione. Poi possiamo anche domandare qualche cosa. E che cosa domandiamo? La prima richiesta che Gesù ci mette nel cuore, sulle labbra, è questa: dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, ciò che è essenziale alla nostra vita, ciò che è essenziale, non ciò che è superfluo. Da a noi. La Chiesa chiede il pane. Questo è importante, vedere chi è questo noi, perché allora comprendiamo anche che pane è quello che chiediamo. Da a noi ogni giorno, ogni giorno. Come mai domandiamo ogni giorno? Vuol dire che noi abbiamo l'intenzione di tenerci costantemente in contatto con Dio. Se Dio ci desse oggi quello che ci serve per tutta la vita, poi noi forse ci dimenticheremmo di Lui. Non andremo più a cercarlo, non lo disturberemo più. E questo sarebbe un guaio per noi. Perché se non stiamo in rapporto con Dio costantemente, chissà dove va a finire la nostra vita, chissà dove va a finire la nostra mente e il nostro cuore. Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano. La parola greca che viene tradotta qui con quotidiano è di difficile traduzione o addirittura comprensione. Comunque teniamo questa traduzione perché è questa poi quella che adoperiamo anche qua. Noi quando preghiamo normalmente questa preghiera insegnataci da Gesù. Il pane quotidiano, che vuol dire giorno per giorno, vuol dire che non ci sogniamo di domandare il pane per tutto il mese. Vuol dire che quelli che pregano il Padre, Gesù se li immagina sempre poveri, se li immagina sempre che s'accontentano di poco, che s'accontentano di quello che realmente serve, che cercano non il superfluo, ma che cercano l'indispensabile. Ogni giorno, quotidiano. Gesù immagina i propri discepoli come persone non solo che sono povere perché non possono essere diverse, ma che vogliono essere povere, che non vogliono diventare ricchi. Non hanno questo desiderio perché hanno desideri più grandi. Venga il tuo regno. Questo è il loro desiderio più grande. Non hanno il desiderio di arricchire a questo mondo, perché allora non è più il regno di Dio che viene, ma viene il regno degli uomini quando noi diventassimo ricchi. Il nostro pane quotidiano. Il nostro pane, il pane di noi. Qui il pane, ovviamente, che cosa significa? Quello che ci serve per vivere, quel che è necessario perché noi restiamo in vita. E allora è il pane che mangiamo in tavola, ma non solo. Cosa serve per la nostra vita? Per la nostra vita ci serve anche quel po' di affetto o di comprensione, di amicizia, perché altrimenti la nostra vita va in depressione o va in, non so come dire, in esaurimento. Quindi il pane quotidiano è tutto quello che ci serve, non solo a livello fisico, ma anche a livello psichico e spirituale. Il nostro pane. Ma qui ancora c'è questo nostro, di noi. E quel noi siamo ancora noi, i discepoli di Gesù, cioè la Chiesa. Che cosa serve alla Chiesa per la sua vita? Perché la vita della Chiesa sia proprio piena, vera vita. Che cosa serve? Qual è il pane che nutre la Chiesa perché sia una comunità come deve essere? E allora comprendiamo che questo pane non è solo quello che mangiamo a tavola, a pranzo, a cena, ma è soprattutto il pane eucaristico, il pane della Chiesa, il pane che riunisce, che tiene unita la Chiesa, è il corpo di Cristo. Dà a noi ogni giorno il nostro pane quotidiano. Il pane eucaristico, il corpo di Cristo, che fa di noi Chiesa, che ci tiene uniti. Ma ancora il pane nostro di ogni giorno. Se andiamo avanti, dopo la preghiera, Gesù racconta una parabola. Non so come si può chiamare, quella, la parabola dei tre amici, oppure la parabola dei tre pani. Perché c'è un amico che va a mezzanotte a chiedere a un suo amico dei pani da dare a un altro amico che è venuto, che è passato da lui durante un suo viaggio. E Gesù conclude quella parabola e l'insegnamento susseguente dicendo così: quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Nella parabola Gesù parlava di pani, di tre pani. Qui la conclude, la spiega quella parabola dicendo: quanto più il Padre vostro darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. E così comprendiamo cosa intendeva Gesù quando diceva: dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano. È lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo che tiene unita la Chiesa. Lo Spirito Santo che dà ai cristiani la forza di vincere le tentazioni di divisione, le tentazioni di rinnegare il Signore, che sono le tentazioni peggiori. È lo Spirito Santo che dà l'energia ai credenti per vivere la loro vita di unità e quindi di testimonianza del Signore. Siano uno perché il mondo creda, aveva detto Gesù dirà Gesù durante la preghiera nell'ultima cena. Siano uno perché il mondo creda. La missione degli apostoli avrà efficacia se essi saranno uniti. Allora ecco che cos'è che tiene uniti i discepoli, che tiene unita la Chiesa. È lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, che fa di noi vera famiglia, unita, un cuor solo e un corpo solo. Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano. Quando preghiamo questa frase, questa parola che Gesù ci mette nel cuore, quindi possiamo presentare al Padre sì le necessità materiali, le nostre, quelle di tutta la Chiesa, quelle di tutti i nostri, ma poi anche quelle le necessità spirituali, la necessità della Chiesa di essere unita e quindi il bisogno, il pane che è lo Spirito Santo, il bisogno di Spirito Santo che ha tutta la Chiesa. Qualcuno dice: ma non è per tutto il mondo, per tutti gli uomini che noi preghiamo? Se la Chiesa è unita, allora è capace di pensare anche agli altri e ha la forza per testimoniare a tutto il mondo l'amore di Dio, per distribuire il pane materiale e il pane spirituale anche a tutto il mondo. Ma se la Chiesa non è unita in se stessa, se la Chiesa non si nutre costantemente per ricevere forza spirituale da Dio, non avrà la forza di testimoniare Gesù e non avrà la forza nemmeno di essere caritatevole verso i poveri, verso quelli che non sono ancora cristiani. Quindi quando preghiamo qui, quel noi che c'è due volte in questa frase, possiamo proprio pensarlo noi Chiesa. Perché se siamo Chiesa come ci vuole il Signore, allora diventiamo a disposizione di tutto il mondo, anche di tutti gli altri. Ma se noi non siamo Chiesa unita, cosa diventa? Cosa diventiamo? Diventiamo che ognuno pensa a se stesso e non siamo più né missionari né capaci di distribuire il pane che ci avanza agli affamati del mondo. Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano. La nostra preghiera è per la Chiesa, che deve essere come il Signore la vuole, e noi dentro di essa, attivi ed efficaci proprio perché uniti e riempiti della grazia e dello Spirito del Signore. Non solo perché siamo forti fisicamente, abbiamo energie del corpo, perché mangiamo abbastanza, ma soprattutto perché abbiamo energie spirituali e capacità di amare, di superare le tentazioni della divisione. E perdonaci i nostri peccati, e perdona a noi i peccati di noi. Ma guarda un po' che strano. Gesù sapeva che i suoi discepoli sarebbero stati peccatori? Gesù lo sapeva. Sapeva che anche noi saremmo stati sempre peccatori, sempre bisognosi quindi del perdono di Dio. E perdona a noi i nostri peccati. Gesù non ha detto ai suoi discepoli che non devono essere peccatori, ma ha insegnato a pregare, a chiedere il perdono dei peccati. Certo che quando uno fa l'esperienza dell'essere perdonato, il suo amore cresce e quindi cresce anche la sua forza e la sua capacità di vincere tentazioni contro l'amore. E perdona a noi, non perdona a me. Forse a te sembra, o a me, forse sembra oggi di non aver commesso grandi peccati, magari per tutta la settimana, qualcuno neanche in tutto l'anno, come capita di sentire nelle confessioni annuali. È un anno che non mi confesso, non ho niente da dire. Va bene, meglio, sono ben contento. Eppure Gesù ogni giorno ci insegna a dire perdona a noi. Se siamo una famiglia unita, sappiamo che i peccati dell'uno, di un membro della famiglia, influiscono negativamente su tutta la famiglia. Se in una famiglia uno dei fratelli spende e spande, tutta la famiglia diventa povera. Se diventa violento, se ne combina di tutti i colori, tutta la famiglia ne soffre, e fisicamente e materialmente. E così è la Chiesa. E nella Chiesa i peccatori ci sono sempre. Anche i grandi peccatori ci sono sempre. Per cui noi dicendo perdona a noi, chiediamo al Padre il perdono per tutti quei nostri fratelli che le stanno combinando grosse, che ci fanno diventare rossi di vergogna di appartenere a una chiesa così, dove ci sono dentro alcuni fratelli che le combinano così grosse. Eppure non usciamo da questa chiesa perché ce ne sono alcuni che... Ma invece domandiamo al Padre, perdona a noi. Quei peccati lì sono nostri, della nostra famiglia. non sono gli altri, sono dei nostri fratelli. Quindi perdona a noi i nostri peccati, i peccati di noi. A quali peccati avrà pensato Gesù? È impossibile dirlo. Oppure possiamo dire a tutti, e tutti i peccati non sappiamo neanche noi quali sono i nostri. I peccati principali, i peccati peggiori, quali sono? L'idolatria. In tutta la Bibbia è l'idolatria, il peccato peggiore. Cioè avere qualche cosa o qualcuno da accontentare invece che Dio. E così ognuno dei nostri peccati vediamo che lo può star dentro sotto quest'unico titolo dell'idolatria, perché in fondo con i nostri peccati o accontentiamo noi stessi o la nostra ambizione o i nostri piaceri o le nostre comodità, o accontentiamo gli uomini perché ci stimino o ci accolgano, o accontentiamo i nostri desideri che riguardano le cose di questo mondo, e in tal modo non accontentiamo, cioè non ubbidiamo, non facciamo quello che il Padre ci suggerisce, non viviamo quello che Gesù ci ha detto con la sua parola sapiente, parola divina. Perdonaci i nostri peccati. Perché diciamo così? Ma perché siamo sicuri che il Padre è capace di perdonare e desidera farlo. Desidera perdonarci, cioè desidera riaverci con sé pienamente, come il padre del figliol prodigo desidera avere con sé pienamente il figlio che se n'era andato a servire i suoi idoli. Perdonaci. Noi questa parola la possiamo dire perché? Perché in tanti salmi e in molti passi della scrittura si dice che Dio è uno che perdona, è uno che è capace di buttare dietro le spalle i nostri peccati e non vederli più, li fa sparire. E allora abbiamo il coraggio, Gesù ci dà questo coraggio di domandare il perdono. E non importa, Gesù non dice i nostri peccati più piccoli, i peccati veniali. Perché? Perché non lo sappiamo come possono essere i nostri peccati, possono essere anche gravissimi, eppure possiamo dire perdonaci. Anche i nostri fratelli possono averle combinate così grosse che noi non ce lo sogniamo nemmeno. Perdonaci. Perdona i peccati della tua Chiesa. Peccati grossi sono anche quelli di divisione, quei grossi peccati che hanno spaccato la Chiesa nei secoli e che soffre ancora per queste divisioni e soffrirà ancora per molto tempo. Perdonaci i nostri peccati. E cosa diciamo al Padre? Perché ci perdoni i peccati. Perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore. Qui Gesù ci farebbe ricordare con queste parole quella parabola del servo, chiamata del servo malvagio, che non è stato capace di condonare un debito piccolo, dopo essere stato lui condonato di un debito grosso. anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore. Anche qui c'è di nuovo questo noi. Chi è quel noi? È la Chiesa. E la Chiesa continua a perdonare. Anche se io non avessi avuto oggi occasione di perdonare a nessuno, ma la Chiesa a chissà quanti ha perdonato oggi. Anche noi perdoniamo. Anche la Chiesa perdona. Perché perdona la Chiesa? Perché ha imparato dal Padre a perdonare. La Chiesa ha ricevuto lo Spirito Santo, che è spirito di perdono. Anche noi perdoniamo. Gesù dà ai discepoli il giorno di Pasqua lo Spirito Santo perché perdonino, perché rimettano i peccati. Quindi la Chiesa continua a rimettere i peccati ai nostri debitori, a chi è debitore verso la Chiesa. Noi sappiamo dalle Sacre Scritture che il Padre ci perdona per amore del suo nome, non perché glielo diciamo noi. Ma noi perché glielo diciamo? Perché vogliamo entrare nel suo modo di vedere, nel suo modo di pensare, nel suo modo di fare. Vogliamo lasciarci trasformare in modo da continuare ancora a fare quello che fa Lui. Perdonaci i nostri peccati. Abbiamo già imparato da Te a perdonare anche noi. E quindi possiamo chiederti di rendere la Chiesa ancora più bella, continuando a perdonarla. Perché ci sono sempre peccati nuovi, perché ci sono sempre nuovi debiti da estinguere. E non ci indurre in tentazione. E così termina la preghiera qui nel Vangelo secondo Luca. L'ultima domanda che rivolgiamo al Padre: non ci indurre in tentazione, non farci entrare nella tentazione. Qualcuno dice o pensa che questa frase sia blasfema, come se Dio volesse farci entrare Lui nella tentazione. No, noi gli chiediamo che non ci faccia entrare nella tentazione, perché questo è anche il desiderio di Dio, che noi non entriamo nella tentazione. La parola tentazione può essere tradotta anche con un altro termine in italiano, la prova. Non farci entrare nella prova, che potrebbe voler dire non lasciarci cadere quando veniamo provati da Te. La prova di per sé non è una cosa negativa, anzi, Dio li mette alla prova i Suoi amici, a cominciare da Abramo. Così l'abbiamo sentito qualche volta nelle letture dell'Antico Testamento, che Dio li mette alla prova quelli che ha eletto come suoi amici. E le prove sono abbastanza dure e difficili. Una prova per Abramo è stato il sacrificio del figlio. La prova per Giuseppe è stata la prigione in Egitto, l'odio dei suoi fratelli. E così ne possiamo ricordare tante prove sopportate e superate dagli amici di Dio. La nostra domanda allora cosa vorrà dire? Non ci indurre in tentazione. Non è un domandare che Dio non ci metta alla prova, perché allora vorrebbe dire non voglio dimostrarti che sono tuo amico. Ma io credo che voglia dire non lasciarci cadere, non permettere che la tentazione ci sovrasti, ci sotterri, ci vinca, ci rovini il cuore, ma che il nostro cuore possa rimanere sempre fedele a te anche durante la prova, durante la tentazione. Non ci indurre. Anche qui c'è quel ci, noi. Questa domanda non è solo per me o per noi che preghiamo qui oggi, ma per tutta la Chiesa, la quale ha prove grandi in giro per il mondo, prove di fedeltà nella fede, prove dell'amore, prove anche a livello di conoscenza, di fede. Non lasciarci cadere nella prova. Noi abbiamo dei fratelli in giro per il mondo che sono perseguitati e che hanno persecuzioni dure, che devono scappare. Non ci indurre in tentazione, che quei nostri fratelli non soccombano, non si lascino strappar via dal cuore la fede in Gesù e nel Padre. Ecco, vediamo quindi in questa parte, in questa seconda parte, diciamo così, della preghiera che Gesù consegna ai suoi discepoli, come è possibile domandare. Gesù ha detto altre volte, in altri momenti, chiedete, vi sarà dato, bussate, vi sarà aperto. Quello che chiederete nel mio nome, ve lo darò, o il Padre ve lo darà. Quello che chiedete nel mio nome. Chiedete e otterrete perché la vostra gioia sia piena. Quindi Gesù vuol vederci anche in questo atteggiamento di mani tese verso il Padre. Vuol vederci in questo atteggiamento di fiducia nel Padre, che Lui può provvedere alle necessità della nostra vita, che Lui può dimostrarsi papà in tutti i sensi, in tutte le dimensioni. E quindi questa nostra fiducia la possiamo manifestare, uno dei modi per manifestarla è anche questa, del domandare. Un domandare però con umiltà, un domandare con povertà, perché il Padre non sia sostituito dalla ricchezza nel nostro cuore, che sarebbe un grosso guaio. È un domandare anche con solidarietà, sapendo che ognuno di noi non chiede nulla per sé, ma sempre è tutto per noi. Quindi questo domandare fa crescere anche dentro i singoli cuori il senso dell'appartenenza alla Chiesa, alla famiglia di Dio. Quindi non, Gesù con la preghiera non vuole favorire il nostro egoismo, ma con la preghiera vuol farci diventare generosi, disponibili, attenti alle necessità degli altri, che sono necessità di pane, di Spirito Santo, di perdono, di protezione dal male, per tutti quelli che maggiormente sono provati o tentati o che maggiormente soffrono nella famiglia nella quale Gesù ci ha inserito. Quindi la preghiera è qualcosa di più grande di quello che pensiamo noi di solito, una cosa mia, no, è nostra, anche la preghiera è di tutta la Chiesa. E quindi ogni volta che apriamo la bocca o che apriamo il cuore, la mente per pregare, ci deve venire spontaneo questo nostro essere parte, essere dentro il corpo della Chiesa. È la Chiesa che prega, è la Chiesa che viene esaudita continuamente, che riceve santità dalla generosità di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì, Gesù.